Il terzo anello. Castelli in aria.
Buonasera, oggi parleremo, sempre nel nostro stile un po' semplificato, forse abusivamente scheletrito, parleremo del tema della pianura, più in generale del tema del paesaggio, di che cosa sia per noi il paesaggio, ma in particolare vorrei parlare bene della pianura e vorrei cercare di dire perché secondo me la pianura è un paesaggio indispensabile all'uomo, anche se probabilmente è fra i più vituperati dal punto di vista dell'opinione comune. Di solito si considera che ad esempio in Italia ci sono paesaggi noiosissimi come la pianura padana e paesaggi bellissimi come le colline del Chianti. Ecco, cercherò di dire perché non sono d'accordo e perché penso che anzi se proprio a uno dei due si dovesse rinunciare sarebbe meglio rinunciare al Chianti. Naturalmente in un'ottica di relazione con noi, cioè che cosa ci dà ciascun tipo di paesaggio. Non c'è dubbio che il paesaggio è una delle fonti di benessere per noi, delle fonti di piacere estetico. Ci sono anche paesi meno ricchi e meno vari di paesaggi di quanto non sia l'Italia, però anche in quegli altri paesi rimane che il paesaggio è una delle cose più importanti e anche più da proteggere, questo ormai l'umanità l'ha capito. E certamente nel momento in cui noi ci troviamo in un paesaggio riceviamo da questo paesaggio una quantità di contenuti che sono diversi a seconda dei tipi di paesaggio, quindi i diversi tipi di paesaggio ci mettono anche in stati d'animo diversi, e non è solo che un bel paesaggio è meglio di un brutto paesaggio, ma ci sono diversi tipi di bel paesaggio e diversi tipi di brutto paesaggio con implicazioni diverse. Cercheremo fra poco di vedere cosa ha di particolare la pianura rispetto agli altri tipi di paesaggio. Devo partire dalla constatazione soggettiva che io amo molto la pianura. Qualcuno potrebbe essere, anzi sicuramente molti sono di parere diverso e quindi non si potranno riconoscere in quello che dico. Cercherò però di far sì che quello che dico sia chiaro, anche se non da tutti condivisibile. Perché amo la pianura? Una volta riflettendo a fondo su questa domanda mi è venuto fuori un aggettivo, in quei modi misteriosi in cui il nostro cervello e la nostra mente producono associazioni. Non c'è dubbio che il nostro cervello, la nostra mente, sono dei sistemi che associano concetti ad altri concetti, spesso in modi che non sono alla luce della coscienza. Cioè anche in modo inconsapevole noi ci troviamo ad associare alcune cose con altre. Beh, una volta mi è venuto fuori, associato con la pianura che stavo in quel momento attraversando in macchina, la pianura padana, l'aggettivo indispensabile. Mi sembra che la pianura sia indispensabile. Ho cercato di prendere sul serio questo aggettivo che era venuto su a galla quasi come una bolla d'aria in uno stagno. Perché mi è venuto in mente che la pianura è indispensabile? E la risposta che mi sono dato in quel momento e che tuttora credo utile, e perciò vi ripeto, è: la pianura è indispensabile perché esprime la tristezza. Specialmente se è una pianura con un po' di nebbia oppure con un tempo coperto, se c'è un sole radioso, trionfante, squillante, è più difficile che la pianura riesca a esprimere la tristezza. Ma se la luce è quella giusta, la pianura riesce a esprimere la tristezza. Può veramente esprimere questo stato d'animo e comunicarmelo, o posso, se voglio far sapere a qualcuno come sto, fargli vedere un pezzo di pianura con un po' di nebbia e lui capirà questa tristezza. Indispensabile perché gli altri paesaggi, secondo me, non possono esprimere la tristezza. La montagna, per esempio, è mossa, scavata, con slanci, è attiva, è un paesaggio movimentato e attivo. Quindi non può esprimere tristezza, esprime piuttosto dinamismo o anche minaccia, ma comunque è non tristezza. Neanche con le nebbie più struggenti, cioè le stesse nebbie che in pianura determinano tristezza, in montagna, la montagna ci gioca, ecco, la pianura è oppressa dalle nebbie ed è triste, la montagna gioca con le nebbie. E si pensi alle pitture inchiostro cinesi, da cui derivano poi le analoghe pitture e le stampe, le xilografie giapponesi. È un gioco, è un'armonia fatta di occhieggiare, di spuntare, di nascondersi, c'è molto dinamismo, molto movimento e non c'è tristezza anche con le nebbie. Il mare invece non è mosso quanto la montagna, nel senso che si muove ma poco rispetto alla sua massa, però non è un paesaggio così articolato e quindi potenzialmente uno potrebbe dire allora il mare esprime tristezza. In realtà il mare è piatto ma è grandioso, è immenso ed è possente. Non può esprimere tristezza perché, direi, ha un respiro troppo grande. Anzitutto, dà questo senso di grande forza, di grande potenza, perché è un organismo, è un paesaggio che però è anche una massa mobile, e quindi dà un senso di potenza. È calamitoso, cioè il mare ti può aggredire e distruggere. E questo anche non va d'accordo con l'esprimere la tristezza. E poi ha una funzione per noi umani di separazione e ancor più di collegamento, di raccordo fra terre molto diverse. Quindi il mare è la sede tipica delle avventure, è ciò che si attraversa per andare da una condizione ad un'altra, e quindi è il luogo tipico in cui noi immaginiamo un'avventura. Ancora più della montagna. Si pensi ai grandi romanzi di avventure, quelli di Jules Verne, quelli di Emilio Salgari, quelli di Conrad. Il mare è proprio il luogo dell'avventura per eccellenza. E quindi, nonostante che sia uniforme di linee, visto da una certa distanza, non è adatto a esprimere la tristezza, l'abbandono, quanto lo è la pianura. Quindi la prima cosa di cui voglio convincervi, in qualche modo, è che la pianura è un paesaggio indispensabile psicologicamente, perché solo la pianura può accompagnarci nell'esprimere la tristezza. A me poi la pianura pare proprio più bella delle colline. Lasciando stare il mare e la montagna, che sono due estremi, le tipiche mete della vacanza, cioè del momento straordinario nell'anno, proviamo a confrontare un attimo la pianura e le colline. Essendo piatta, molti dicono che la pianura è monotona. Secondo me non ci sono stati. Quelli che dicono «Ah, la pianura padana è monotona», secondo me in realtà l'hanno vista al più dalla macchina o dal treno. In realtà, o comunque non sono buoni osservatori. Secondo me la pianura varia tanto quanto le colline. In ultima analisi, che variazione è il fatto di avere un'altra collina accanto alla prima? Cioè, una serie di colline molto simili fra loro. Certamente sono diverse colline, ma simili. Non è che introducano grandi variazioni. Ecco, nella pianura ci sono variazioni continue. Un canale con dell'acqua limpida oppure con dell'acqua sporca, il margine di una risaia, il fiume, che in collina è molto raro trovare. In Italia, che invece l'acqua è molto caratterizza fortemente la pianura, e l'acqua è un'altra materia completamente diversa, lucente, vivificante, che è completamente latitante in buona parte delle zone collinose italiane. O meglio, c'è l'acqua sotto il terreno, ma l'acqua viva che scorre non c'è. In pianura invece sì, c'è, come, e anche in montagna c'è. Un casale nuovo, oppure un casale semidiroccato, la fila di alberi, sono in realtà, la pianura è scandita da queste variazioni, un po' come il paesaggio collinare è scandito dal saliscendi delle colline, che poi sono ovviamente ciascuna abbastanza simile all'altra. Però la voce comune che dice che la pianura è monotona certamente riflette un gusto molto diffuso, e il risultato qual è? Il risultato è che le colline costano molto di più. Comprarsi un pezzo di terra, una casa in collina, può costare moltissimo. Le colline sono diventate luoghi VIP. Il simbolo probabilmente di tutto questo in Italia è il Chianti. Il Chianti è un luogo che ormai gli italiani non possono permetterselo, se lo possono permettersi, è abitato da tedeschi, inglesi, giapponesi e italiani super ricchi, perché il Chianti costa moltissimo. Procurarsi una piccola proprietà e farsi una casa in Chianti è inarrivabile per molti, a differenza di quello che sarebbe in un qualunque punto della pianura padana. Io personalmente, se mi chiedessero vuoi un'uguale estensione di terreno su cui edificare una casa in un punto del Chianti o in un punto della pianura vicino, insomma, ad Alessandria, io devo ammettere che se la clausola fosse non puoi rivenderla, perché naturalmente a quel punto c'è un valore venale, preferirei una casa in pianura. In generale non bisogna lasciarsi ingannare dal valore di scambio, cioè ci sono cose che hanno un alto valore di scambio e un basso valore d'uso e viceversa. Una Ferrari, per esempio, non c'è dubbio che è molto meno utile e molto meno desiderabile di una modesta station wagon. Certo, quando uno ha già la modesta station wagon con cui può fare un sacco di cose, per esempio portare due persone invece che una sola, oppure dei bagagli, allora sì, può interessargli la Ferrari. Ma se uno non ha ancora una macchina, io credo che gli convenga la modesta macchina invece della Ferrari, che è praticamente inutilizzabile. Però non c'è dubbio che la Ferrari costa molto di più, vale molto di più, ma è un valore di scambio, non è un valore d'uso. Ecco, la pianura è un paesaggio ad alto valore d'uso rispetto a buona parte di queste colline VIP. Perché? Perché è un paesaggio disponibile. Se tu sei in pianura, in un qualunque punto della pianura italiana, puoi muoverti, puoi andare dove vuoi, puoi camminare, non è tutto recinti steccati, stradelli stretti tra rovi e fili spinati delle varie piccole dei vari piccoli privilegi dei proprietari delle case intorno. Se voi andate nel Chianti è così, percorrete una strada e se non sono rovi è lo steccato che protegge la proprietà egoista di Tizio e di Caio. Il Chianti è molto carino da guardare, ti affacci alla finestra della tua proprietà e guardi, però non puoi fare altro che guardare perché sono tutte proprietà. Ed è poi un paesaggio abbastanza difficile da percorrere anche per la sua natura, spesso appunto ispido di rovi. La pianura è arresa, è lì, è sdraiata per tutti. Quindi vivere la pianura significa non collezionare cartoline mentali del tipo guardare ma non toccare, come succede invece se vai in queste zone colonizzate in maniera prestigiosa. Vivere la pianura significa circolare, pestare, affondare, sporcarsi, puoi farci quello che vuoi. Questa è una, secondo me, una grande superiorità. E anche allora, quando lo guardi un paesaggio così, se sai che lo puoi toccare, lo vivi in un modo diverso, più felice, io vorrei dire, di come puoi vivere un paesaggio, ripeto, fatto tutto di piccole proprietà egoiste. Parlando del fatto che la pianura è di solito in Italia un paesaggio che si può vivere molto di più, che si può maneggiare, che si può attraversare liberamente in lungo e in largo, mentre le colline chic sono un paesaggio dove si può, mediante la strada, raggiungere il cancello della propria proprietà e poi dalla propria proprietà guardare le proprietà circostanti, ma per carità non si possono percorrere. Viene fatto di riflettere su che cosa sia vivere il paesaggio, perché sia bello vivere il paesaggio, mescolarsi al paesaggio, agire interferendo con esso e lasciando che lui interferisca su di noi, quindi non solo guardarlo. Il paesaggio non è un quadro siamo d'accordo che insomma si può guardarlo, non è che si può mettersi per esempio a calpestarlo. Guardare il paesaggio è sottoutilizzarlo, cioè limitarsi a guardarlo, sottoviverlo, non viverlo alla fine. Io per esempio detesto i piccoli parchi naturali, anche qui si parte da una mia constatazione su me stesso, che potrebbe anche non essere interessante, ma forse se ne può trarre una riflessione. Perché il piccolo parco naturale mi disturba, e forse disturberà anche qualcuno di quelli che ci stanno ascoltando? Secondo me questi piccoli parchi, come ne esistono ormai molte, piccole aree protette, sono la burocratizzazione del non burocratizzabile, l'istituzione del non istituibile. Istituire un'area selvaggia è una contraddizione in termini. Una cosa selvaggia non si può istituire, non si può organizzare. Se si istituisce e si colma di regole un luogo, gli si impedisce automaticamente di essere davvero selvaggio. Almeno come immagine che noi ne abbiamo. Se entriamo in un luogo a cui veniamo preparati con mille accortezze e se questo luogo ci si presenta come fortemente organizzato, non riusciamo a percepirlo come selvaggio. Passi se è un parco nazionale grande come l'Umbria. Allora sì, ecco, direi dall'Umbria in su non c'è problema. L'Umbria ha qualcosa come estesa come qualcosa come 8.500 km quadrati e per esempio il parco di Yellowstone negli Stati Uniti è qualcosa del genere, mi pare 9.000 chilometri quadrati. Anche il parco di Yosemite nelle Rockies californiane, essendo di 3.000 chilometri quadrati, ha un senso, perché istituendo, e forse anche il parco dello Stelvio da noi, che è qualcosa come 1.300-1.400 chilometri quadrati, se non sbaglio, istituendo questa cosa, il peso dell'istituzione, l'immagine dell'istituzione resta ai confini, ma poi la cosa è così grande che al suo centro c'è spazio per sentire che lì è tutto veramente selvaggio. Un immenso territorio non riesce a essere, non viene penetrato dall'istituzione e dalla burocrazia fino nel centro. Però le piccole aree protette sanno troppo di tutto ciò che le caratterizza perché non hanno spazio per allontanarsi da ciò. E quindi sanno di centro di accoglienza, di dépliant che ti viene dato, sanno di panchine di legno prodotto industrialmente e verniciato con quelle vernici all'anilina a centinaia, magari a migliaia di chilometri da lì. È vero che queste vernici dell'anilina lasciano che quei pali di vetro, in realtà perfettamente torniti, tutt'altro che naturali, mostrino le venature, ma direi è una magra consolazione. Allora, quando si va nell'area protetta, ci si sente continuamente nella presenza di chi l'ha prodotta, di chi l'ha organizzata, di chi l'ha patrocinata, di chi ci ha speso dei soldi, e la fruizione del paesaggio non è quella che dovrebbe essere, cioè non ti immettono nel selvaggio, semplicemente neutralizzano il selvaggio e lo cancellano e lo rovinano. Propongo di non mettere nessuna protezione ufficiale, nessun divieto riguardo a ciò che si può fare in queste aree protette, e al posto di tutte queste protezioni delle bande, diciamo così, di esteti cattivi, di esteti incattiviti e esasperati, quasi con licenza di uccidere, che se la prendano selvaggiamente con chi estrae per esempio un tavolino da picnic. Ecco, invece dei rangers o degli affabili guardiaparco che ti facilitano tutto, degli individui pericolosissimi che appena fai qualche cosa che non sia in sintonia con la natura ti fanno molto male. Chiaro che è una blague, è uno scherzo, non si può fare, però bisogna pur trovare il modo per evitare che la gente rovini quel pezzo di natura senza che quel pezzo di natura sia rovinato a priori da un atteggiamento paternalistico onnipresente che lo rende il giardinetto di casa invece del luogo selvaggio. Quindi, d'accordo, divieto di tutto fatto rispettare, rinuncio alle bande di esteti incattiviti con licenza di uccidere e riassumerei gli affabili guardiaparco. Però, a parte il divieto, bisognerebbe rimuovere tutte le manifestazioni di amicizia da parte dell'amministrazione del parco. In realtà tutte le manifestazioni di amicizia che ci sono, benvenuti, ecco qua, sono vanterie di esistenza da parte dell'amministrazione. L'amministrazione non si deve far vedere, l'interesse è trovare un luogo selvaggio. Allora qui deplichiamo pure cartelli dove c'è scritto quanto è bello che esista questo parco, finalmente siamo riusciti a istituirlo, grazie alla volontà della regione, della provincia, del patrocinio di Tizio e di Caio. No, via, 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 questa è la natura, c'era da prima, non te la appropriare, per piacere. E che nel momento in cui te ne appropri me la rovini completamente. Io voglio ritrovarmi nella natura primigenia, questo è il senso dell'area selvaggia, dell'area naturale, dell'area protetta. No alle vanterie di esistenza, pure ti spiego gli animali che vedrai, no, 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 per piacere, no, non mi spiegare gli animali che vedrò, io gli animali voglio incontrarli se ci sono, e se non sono capace di capirli non li capisco e sarà il mistero, se sono bravo li capisco e sarà la conferma di quello che so, ma tu non mi aiutare, non mi venire lì a rovinare il rapporto con la natura aiutandomi con un cartello o con la tua presenza, cartellino che dice quali sono le piante, no, no, per favore, no, me le imparo a casa le piante, poi vado lì e lì è selvaggio senza il cartellino. E le aree picnic con il posto per fare il barbecue, così non, e poi le panchine così non mi devo neanche sedere per terra. Ma io sono andato nel luogo selvaggio, è bello andare nel luogo selvaggio perché nel luogo selvaggio, a differenza di casa mia o dell'ufficio dove sono stato il giorno prima, non ci sono luoghi altro che il terreno per sedersi. Quindi no, grazie, no le aree picnic, no i sentieri ben tracciati, no il grande tabellone dove mi viene spiegato ogni sentiero dove porta, in cui cioè mi accorgo che quello che potrebbe essere un mondo selvaggio in realtà è perfettamente conosciuto, perfettamente addomesticato, perfettamente neutralizzato, non corro più il rischio di perdermi. No, grazie. Niente mappa lì. Al limite, ok, la mappa me la porto io in mano come estensione della mia mente. La mia mente che cerca di mantenere l'orientamento nel luogo selvaggio può aiutarsi con una mappa che è in tasca a me, che rovina me, per così dire. Ma la mappa lì che condiziona e contamina l'ambiente, il territorio è trasformato in mappa direttamente lì per sempre dall'amministrazione con il legno verniciato all'anilina. Quindi la natura selvaggia resa docile e sottomessa, resa in sostanza uguale a tutto il resto delle cose di cui facciamo esperienza quando siamo nelle nostre città. No, quella serve per portare anche il cliente più imbranato, il cliente, perché in realtà diventa un cliente, il quale deve essere imbonito, gli deve essere detto guarda come siamo stati bravi, noi la regione, l'istituzione tale, Ecco, lo porta anche il più imbranato dei clienti a trovarcisi bene come? Come a casa sua, che è il contrario di quello a cui deve servire. Vabbè, mi sono accalorato anche troppo, ma l'essenziale è: la natura selvaggia ha un valore in sé e troppo spesso non ci si rende conto che quello che è importante in un paesaggio è il modo in cui lo fruiamo. Allora, esattamente come un paesaggio di colline, tutte proprietà di qualcuno, ci sembra buono quanto una pianura dove invece ognuno può fare quello che vuole. Ecco, lì c'è sotto il non vedere la differenza tra un paesaggio da fare e da vivere e un paesaggio da guardare. Anche quando si prende un'area selvaggia e la si rende tutta così amministrativa, tutta burocratica, tutta amichevolezza, in realtà sotto c'è la stessa ignoranza dell'essenziale, cioè che il rapporto diretto con il paesaggio è un valore molto importante. Di oggi era La pianura, paesaggio indispensabile. E un altro titolo che si potrebbe dare è: che rapporto avere con il paesaggio? Quello che ho cercato di dire è che se la pianura ha una sua indispensabilità, una sua preziosità, viene soprattutto dal fatto che è capace di esprimere la tristezza perché è arresa, abbandonata e sta sotto a tutto e subisce tutto, e perché porta le tracce della del piccolo quotidiano sforzo dell'uomo. Però la pianura, oltre a questa capacità di esprimere la tristezza, è anche paesaggio sommamente percorribile, sommamente maneggiabile, paesaggio disponibile, a differenza di molti paesaggi anche famosi, anche molto pagati a comprarli, la cui caratteristica principale è proprio invece quella di essere lottizzati, segmentati, recintati e a volte anche per loro stessa natura, per esempio perché pieni di asperità, difficili da vivere. La pianura poi ha l'acqua che è docile più di ogni altra cosa e ce l'ha lì, sempre disponibile, facilmente raggiungibile, che giace. In questa preziosità del rapporto con il paesaggio è una delle fonti di felicità e di realizzazione, secondo me, della persona umana. E quindi ci è venuto poi da parlare del fatto che il paesaggio, nella sua forma selvatica, nella sua forma primordiale, selvaggia, è prezioso per questo, e che un'altra forma di addomesticamento che noi facciamo del paesaggio, oltre a quello tipo Chianti, è quello delle aree protette. Spesso l'intenzione di rendere disponibile un'area selvaggia rende disponibile un'area non più selvaggia, e questo può essere un errore per i motivi che abbiamo detto.
Castelli in aria con Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. L'elenco dei brani musicali si trova nella pagina di Castelli in aria al sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it. Il terzo anello @rai.it.